www.dj.it e la storia continua.
Durerà il suo regno del terrore. Dalle ceneri di Al-Qaeda nasce un'organizzazione terroristica decisa a unire tutti i musulmani sotto un'unica guida e conquistare il mondo. Le sue tattiche, violente e spietate, sconvolgono l'Occidente.
Il ruggito del fuoco delle raffinerie.
Vuole distruggere la democrazia e instaurare un ordine islamico nuovo e antico allo stesso tempo. Il califfato.
Questo è il nostro califfato in tutta la sua gloria.
Uno stato terrorista che è già una realtà in Iraq e in Siria. Almeno 30.000 combattenti stranieri hanno scelto di rispondere alla chiamata dello Stato islamico.
Si rivolgono a diversi gruppi sociali, non solo ai combattenti già radicalizzati e decisi a combattere l'Occidente, ma accolgono a braccia aperte anche intere famiglie con bambini, per popolare il loro nuovo stato, puramente islamico, e realizzare una visione quasi utopica.
Il loro obiettivo è dotarsi di istituzioni e di un governo secondo gli standard moderni. Hanno un sistema scolastico, gestiscono i lavori pubblici, garantendo acqua e elettricità in aree dove sono quasi assenti.
Non è come ai tempi di Osama Bin Laden e della sua banda, che si nascondevano nelle grotte e in Afghanistan. L'ISIS ha anche una polizia stradale.
Il messaggio è: portate i figli e le mogli. Se non sapete combattere, potete lavorare al computer.
Reclutano medici in Occidente, ma anche impiegati oppure amministratori.
È come una calamita che attira soprattutto i giovani che vivono in paesi stranieri e sognano di scappare dalla quotidianità, lottare per una causa e dare un senso alla loro vita.
Come musulmano devo rigettare la mia identità occidentale. Se non avessi bisogno del passaporto per andarmene, lo farei a pezzi.
Michel de Lefortry è un cittadino belga reclutato dall'ISIS nel 2013. La polizia lo ha arrestato quando è tornato in Belgio dalla Siria per prendere sua moglie. È stato accusato di essere membro di un'organizzazione terroristica e condannato a 3 anni di libertà vigilata.
Il motivo per cui sostengo l'idea del califfato è perché credo che sia dovere di ogni musulmano contribuire a fondare uno stato islamico dove tutti i credenti possano vivere in pace sotto la protezione della Sharia.
La Sharia è un corpus legislativo basato sui precetti del Corano che regola ogni aspetto della vita islamica, dai comportamenti privati al governo. De Lefortry è nato in una famiglia cattolica e si è convertito all'Islam. Oggi si fa chiamare Younes e ci offre una visione del califfato dall'interno.
La mattina, dopo le preghiere, c'è sempre la lezione. Ovviamente è un'istruzione islamica, come ogni cosa lì.
Il califfato è un'istituzione che riveste un'enorme importanza nell'immaginario islamico. È concepito come uno stato religioso in cui la legge della Sharia è applicata nella sua forma più pura.
Infliggono punizioni durissime in pubblico per controllare la popolazione col terrore.
La pena per il furto è l'amputazione della mano. Gli adulteri sono fustigati. Chi pratica l'usura è crocefisso.
Ogni nuovo affiliato all'ISIS è sottoposto a un indottrinamento per abbracciare la loro fede. Ma il loro vero esame arriva quando gli affidano un prigioniero. Poi devono prendere un coltello e decapitarlo. Devono commettere un omicidio barbaro come rito di iniziazione.
Non mi hanno chiesto mai di decapitare o giustiziare qualcuno finché ero lì. Ma dovete capire che i condannati non sono persone innocenti, perché ogni persona giustiziata ha subito prima un processo, secondo la Sharia, la legge islamica, con un avvocato islamico e una corte islamica. Questo non è un gioco, è la nostra vita.
E questa è la vita delle donne. Le mogli sono proprietà dei mariti e i loro diritti non saranno mai uguali.
È sempre difficile affrontare questo argomento, soprattutto parlare di moglie. Ho visto tantissime donne accogliere a braccia aperte la seconda moglie del marito. È chiaro che il matrimonio è un bene per l'uomo e se la donna che ha sposato è una devota musulmana che conosce la sua religione, dovrà accettarlo anche lei.
C'è un risvolto terribile. Nel caso che il marito muoia in battaglia, la vedova è sottoposta a pressioni e costretta a sposare un altro uomo, dato che ci sono poche donne. Ed è una cosa che può anche ripetersi. Alcune donne hanno dovuto sposarsi 13 volte.
Ad alcune donne non è concesso nemmeno lo status di moglie oggetto. Sono le miscredenti, trattate come schiave e prede di guerra.
Hanno diffuso questo falso mito che per i combattenti sia lecito avere delle schiave sessuali.
Secondo la cultura islamica, è ammissibile avere rapporti intimi con le schiave. È una forma accettata di schiavitù.
È gente che va in giro a stuprare ragazze, che picchia le donne se non si vestono in un certo modo o non si coprono. Questi non sono uomini, non sono nemici che meritino un qualsiasi rispetto. Devono solo essere eliminati come un'infestazione.
Il leader dell'ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, ha voluto per sé una preda ambita in questo vile traffico. È l'unica americana caduta prigioniera dell'ISIS, Kayla Mueller. Si era recata nella regione per aiutare i rifugiati siriani.
Mi chiamo Kayla Mueller. Dovete aiutarmi.
È stata regalata dal Baghdadi come moglie, ma era una schiava sessuale e sappiamo che l'ha stuprata più volte.
Guardo il significato simbolico. È stata stuprata all'America.
Nel 2015, Kayla Mueller muore in prigionia, in circostanze mai del tutto chiarite.
Secondo la famiglia Mueller, l'ISIS ha fatto a Kayla tutto il male che avrebbe voluto fare agli Stati Uniti.
Tuttavia, le donne hanno un ruolo vitale per l'ISIS, perché devono garantirne il futuro attraverso le nuove generazioni.
Le donne hanno un'unica funzione: mettere al mondo tanti nuovi piccoli jihadisti per popolare il loro califfato e crescerli nella stessa ideologia dei padri.
Strappano i figli ai genitori e fanno loro il lavaggio del cervello per trasformarli subito in killer freddi e spietati.
Ai bambini di 2 o 3 anni fanno decapitare dei pupazzi, mentre già a 6 anni possono sparare ai prigionieri.
È un modo per diffondere il loro credo in un'altra generazione di combattenti.
L'ISIS promette di scatenare una guerra che non avrà mai fine. Finché il califfato non conquisterà il mondo intero, e non ci sarà che un solo Dio, il loro. La storia di come poche migliaia di fanatici abbiano creato una rete globale del terrore inizia da una fine. La fine della guerra americana a Saddam Hussein.
È stata una marcia trionfale per l'esercito americano e i Marine. Gli iracheni si ritiravano ovunque e il regime si è dissolto.
Sono passati 18 mesi dagli attacchi dell'11 settembre.
E anche quelli che hanno buttato giù questi palazzi vi sentiranno presto!
Il presidente Bush è deciso a dare la caccia ai terroristi, ovunque siano. In Afghanistan, le forze americane decimano la catena di comando di Al-Qaeda. E il suo leader, Osama Bin Laden, è costretto alla fuga. Nel marzo del 2003, l'amministrazione Bush scatena una nuova guerra contro Saddam Hussein, il dittatore iracheno sospettato di sostenere il terrorismo. Gli Stati Uniti sperano che una rapida vittoria possa aprire la strada alla democrazia in tutto il Medio Oriente.
Sono convinto che molti iracheni fossero felici di essersi liberati da Saddam, ma presto la realtà è cambiata.
Infatti, il vuoto di potere lasciato dalla fine del regime baathista rischia di destabilizzare l'intera regione, facendo riemergere odi antichi e mai sopiti. Lo Stato iracheno, lo Stato siriano e quello libanese nascono dopo la Prima Guerra Mondiale dalla dissoluzione dell'Impero Ottomano, quando la Francia e la Gran Bretagna si dividono i territori in Medio Oriente.
Le grandi potenze hanno tracciato delle linee sulla mappa, senza curarsi più di tanto dei legami tribali e delle appartenenze etniche in quei territori che si stavano dividendo.
I confini nati dalla spartizione trasformano la regione in un mosaico di etnie e fazioni in lotta per il potere. Nel 2003 l'Iraq è un paese diviso fra tre gruppi principali: i musulmani sciiti, il gruppo maggioritario, e due gruppi minoritari, i curdi e i sunniti. Saddam Hussein apparteneva alla minoranza sunnita e il suo regime ha oppresso le altre etnie e confessioni maggioritarie.
In Iraq gli arabi sunniti rappresentano il 18% della popolazione, ma con Saddam hanno avuto un potere assoluto. Controllavano l'esercito, le istituzioni finanziarie e manovravano tutte le leve del potere.
Nei quartieri orientali sciiti della città, a lungo oppressi da Saddam, la paura è finita. Cantano insieme che Saddam è un nemico di Dio.
Gli sciiti in Iraq, durante tutto il regime di Saddam, sono stati repressi con ferocia. Più del 60% della popolazione viveva sotto l'oppressione.
Era un paese profondamente lacerato, tenuto insieme per decenni solo dal pugno di ferro di una dittatura veramente brutale. E l'arrivo degli americani ha rimosso quel blocco.
Dopo la caduta di Saddam Hussein, gli Stati Uniti insediano in Iraq un governo di transizione. Il presidente Bush ne affida la guida a un funzionario civile, Paul Bremer.
L'ambasciatore inizia il suo lavoro con tutte le nostre benedizioni e la mia gratitudine. Sono fiero di lei.
Quando il presidente mi ha chiamato, non mi ha chiesto di fargli dei nomi o delle proposte. Mi ha detto: vuoi fare il lavoro? E io ho accettato.
Paul Bremer è un uomo che aveva una missione quasi impossibile. Era stato inviato in Iraq senza alcuna esperienza specifica e non conosceva la realtà del paese. Non aveva avuto delle indicazioni o delle linee guida efficaci da Washington.
Il suo compito è guidare la difficile transizione irachena dalla dittatura alla democrazia.
Il governo dell'Iraq deve rappresentare gli iracheni di tutte le regioni del paese, quindi sunniti, sciiti e cristiani, uomini e donne.
Una delle prime decisioni di Bremer suscita immediate critiche e controversie. Scioglie l'esercito iracheno.
L'esercito di Saddam Hussein era stato per decenni uno strumento di oppressione. Non avevamo mandato le truppe dall'altra parte del mondo per abbatterlo e poi lasciare al potere i suoi militari.
Un giorno mi sono recato al posto di comando e un giovane tenente mi ha dato un dispaccio con la notizia: l'esercito iracheno è stato sciolto.
La prima cosa che ho pensato è stata: non è possibile che sia vero.
Avevamo mandato via proprio le persone più addestrate, quelle che sapevano organizzare gli uomini e prendere decisioni.
Non era possibile governare il paese senza un esercito regolare e un servizio di sicurezza interno. In alcune ricostruzioni si legge che questo decreto avrebbe lasciato 400.000 militari senza lavoro, ma non è vero. L'esercito regolare iracheno ha smesso di esistere da quando il paese è stato liberato.
Ma i sunniti lo interpretano come un attacco diretto al loro potere.
I quadri delle forze armate erano monopolizzati da ufficiali sunniti, in gran parte provenienti da comunità legate a Saddam, e avevano avuto un enorme potere nei 30 anni del regime baathista.
I sunniti lo hanno visto come un vero atto di rappresaglia da parte degli Stati Uniti, una vendetta per l'11 settembre.
Negli anni successivi molti comandanti dell'esercito iracheno si uniranno alla resistenza jihadista, giocando un ruolo decisivo nella nascita dell'ISIS.
Quell'unica azione è stata interpretata come una punizione collettiva per centinaia di migliaia di soldati e ufficiali profondamente orgogliosi di appartenere all'esercito dell'Iraq e non all'esercito di Saddam Hussein.
I vertici americani, fra cui lo stesso Bremer, difendono quella decisione. Sembra la mossa migliore, ma avrà delle conseguenze imprevedibili.
Parliamo di un esercito che aveva perpetrato un genocidio nei confronti dei curdi negli anni Ottanta. Aveva brutalmente represso l'insurrezione sciita alla fine della prima guerra del Golfo nel 91. Mantenere quegli uomini al loro posto era impossibile dal punto di vista politico.
Se avessimo mantenuto l'esercito di Saddam, ci sarebbe stata subito una fortissima opposizione da parte dei curdi e degli sciiti. Forse potevamo placare i curdi, ma gli sciiti no.
L'Arabia sunnita trova sfogo in una violenta insurrezione armata. È il terreno su cui crescerà la pianta velenosa dell'ISIS.
Abbiamo gettato migliaia di uomini esperti fra le braccia dell'insurrezione, che almeno offriva loro un riconoscimento. Ora avevano una missione: combattere contro gli americani e i loro alleati, i curdi e gli sciiti. Non c'era nulla per loro nel nuovo Iraq, quindi era meglio distruggerlo.
In un attimo avevamo tra le mani una guerra civile. È la breccia in cui si è inserita l'ISIS, che ha sfruttato con cinismo tutto quell'odio.
Mentre l'Iraq scivola nel caos, un piccolo criminale vede l'occasione per realizzare il suo oscuro disegno. Crea un'organizzazione che diventerà uno dei gruppi terroristici più temuti del mondo. L'ISIS. Oggi lo Stato islamico è una tragica realtà. Ha un governo, dei tribunali, un esercito. È il califfato, una società dove tutti devono vivere secondo un'interpretazione letterale del Corano e i precetti lasciati dal profeta Maometto nel VII secolo. Ma nel 2003 l'ISIS e lo Stato islamico erano soltanto un'idea nella mente di Abu Musab al-Zarqawi, un attivista di Al-Qaeda che vede nel caos iracheno successivo alla caduta di Saddam lo scenario perfetto per imporsi. Le prime reclute di quello che diventerà l'ISIS provengono dalla comunità sunnita, che vede nei jihadisti l'unica arma contro gli odiati sciiti, arrivati al potere grazie agli americani.
Molti sunniti che si sono schierati con i jihadisti non erano fondamentalisti religiosi, ma l'hanno fatto perché erano sunniti come loro ed erano pronti a uccidere per difendere la loro comunità senza farsi alcuno scrupolo.
Tra il maggio 2003 e il giugno 2006, quando è stato ucciso, al-Zarqawi ha fondato quello che poi è diventato l'ISIS. Lui è il vero padrino dell'ISIS.
Quando arriva in Iraq nel 2002, al-Zarqawi ha 36 anni.
Al-Zarqawi era nato in Giordania e, dopo aver perso il padre da bambino, era cresciuto in strada ed era diventato un piccolo teppista.
Al-Zarqawi era cresciuto nei quartieri poveri di Zarqa, in Giordania, e non era certo un buon musulmano.
Era coinvolto in piccoli traffici, spaccio di droga e sfruttamento della prostituzione.
Era un malvivente, o è meglio dire il bullo del quartiere.
Negli anni 90, al-Zarqawi sconta diverse condanne per le sue varie attività criminali.
È diventato un vero duro. Si è fatto tanti tatuaggi, al punto che in prigione so che lo chiamavano l'uomo verde.
In prigione, al-Zarqawi entra in contatto con un carismatico leader religioso, Abu Muhammad al-Maqdisi, che lo convince che sia possibile creare uno stato islamico.
Al-Zarqawi era solo un giovane pieno di rabbia, che si voleva essenzialmente vendicare, vendicarsi della polizia giordana, ma anche del mondo intero.
Nel 1999, la dottrina di al-Maqdisi ha trasformato al-Zarqawi nel perfetto jihadista, pronto a iniziare la sua guerra santa.
Al-Zarqawi è andato in Afghanistan e si è avvicinato ad Al-Qaeda, ma i suoi leader lo ritenevano troppo radicale per l'organizzazione.
Osama Bin Laden è scettico verso ex criminali come al-Zarqawi, ma non vuole allontanarlo dalla causa del jihad.
Gli hanno dato un po' di soldi per creare un suo campo di addestramento.
In seguito all'11 settembre, gli Stati Uniti invadono l'Afghanistan per smantellare la rete terroristica di Al-Qaeda, ma al-Zarqawi riesce a fuggire. Alla fine del 2002, al-Zarqawi entra nei radar della CIA. È il mandante dell'assassinio di un diplomatico statunitense, Lawrence Foley, ad Amman, in Giordania. Al-Zarqawi si sposta di nuovo e questa volta va nel nord dell'Iraq. Vuole ancora accreditarsi nei confronti dei leader di Al-Qaeda. Si unisce a un gruppo jihadista curdo nel tentativo di creare una sezione di Al-Qaeda in Iraq. La CIA chiede alla Casa Bianca un raid aereo sul loro campo, ma la missione non riceve il via libera. Al-Zarqawi è più utile da vivo. Secondo varie fonti, proprio la presenza in Iraq di un gruppo fedele ad Al-Qaeda sarà uno dei presupposti per la guerra di Bush. La Casa Bianca accusa Saddam Hussein di dare rifugio a terroristi legati a Bin Laden.
Oggi l'Iraq accoglie una pericolosa rete terroristica guidata da Abu Musab al-Zarqawi, un affiliato e collaboratore di Osama Bin Laden e dei vertici di Al-Qaeda.
In realtà, Al-Qaeda ha negato ad al-Zarqawi ogni riconoscimento politico e la sua base nel nord dell'Iraq è in territorio curdo, un'area fuori dal controllo di Saddam Hussein.
Purtroppo gli Stati Uniti hanno cercato di creare un legame che non esisteva e, seguendo questa strada, hanno finito per trasformare le poche informazioni valide che avevano in un vero boomerang.
Io ricordo chiaramente che quando ho detto che non ero a conoscenza di alcun legame di qualsiasi tipo tra il regime di Saddam Hussein e i terroristi attivi della regione, mi hanno quasi buttato fuori.
Al-Zarqawi era allora un attivista semi sconosciuto e in un attimo, con quel discorso, l'hanno trasformato da signor nessuno in rockstar del jihad.
È stata una sorpresa per lui e per tutti in Iraq, ma questo gli ha dato un grande potere, mentre fino ad allora era solamente un piccolo criminale emarginato.
Usa questa fama imprevista per conquistare nuove reclute per la sua causa.
L'invasione americana dell'Iraq ha consentito ad al-Zarqawi, che all'epoca aveva meno di 100 effettivi, di entrare nel cuore dei territori sunniti iracheni, creando una vera organizzazione terroristica e arruolando subito migliaia di uomini.
È la fine del 2003. Il piano di al-Zarqawi di creare uno Stato islamico in Iraq inizia a prendere forma. Ma per raggiungere l'obiettivo non basta un esercito di nuove reclute. Per conquistare territori al califfato, prima bisogna scacciare gli invasori americani. Se gli Stati Uniti vogliono creare la democrazia in Iraq, al-Zarqawi è pronto a fargliela pagare cara, col sangue.
Ricordo quando ho parlato al presidente Bush di AMZ, è così che chiamavamo Abu Musab al-Zarqawi. Ho detto al presidente che ero quasi certo che fosse stato lui a usare la prima bomba artigianale contro i nostri uomini nelle strade di Baghdad.
Vai, vai!
Era un ordigno esplosivo!
Al-Zarqawi voleva solo creare il caos.
Tieni duro, figliolo! Ehi, fate venire un medico!
È stato al-Zarqawi a uccidere il capo della missione ONU in Iraq. Il presidente Bush non riusciva a credere che proprio lui avesse ucciso Sergio De Mello e sono stato io che gli ho dato la conferma.
La tattica di al-Zarqawi è semplice. Distruggere ogni parvenza di pace e democrazia, scatenando la guerra civile fra sunniti e sciiti.
Al-Zarqawi sapeva che ogni attacco agli sciiti avrebbe scatenato rappresaglie. Voleva che gli arabi sunniti si sentissero in guerra e questo toglieva spazio ai moderati e ai laici in ogni campo.
La comunità sciita non ha reagito subito, nonostante tanti durissimi attacchi. Al-Zarqawi ha preso di mira gli operai, poi ha attaccato i luoghi sacri, ha ucciso i leader politici. Cercava costantemente di provocare una reazione da parte sciita. Ogni giorno nelle strade dell'Iraq si contavano i cadaveri e potevi capire se erano sunniti o sciiti dal modo in cui erano stati uccisi, se erano stati torturati o colpiti a bruciapelo. Tanti cadaveri venivano gettati nei fiumi, al punto che gli iracheni avevano smesso di mangiare pesce. Dicevano che il sapore era cambiato da quando i pesci avevano iniziato a nutrirsi di carne umana.
È un orrore ormai intollerabile, anche per i capi di Al-Qaeda. Dai loro nascondigli, i luogotenenti di Bin Laden inviano un messaggio ad al-Zarqawi. Basta con le uccisioni degli sciiti. È contro la politica di Al-Qaeda e suscita ostilità nel mondo islamico. Ma al-Zarqawi non accetta più ordini.
Il suo obiettivo era scatenare una guerra civile. Era determinato a far saltare il tappo dell'odio settario e spaccare in due il paese.
Agendo in questo modo ha trasformato la lotta in Iraq e ha posto le basi per la nascita dell'ISIS.
ci inchiniamo solo a Dio.
L'ISIS, lo Stato Islamico, è oggi considerato l'organizzazione terroristica più pericolosa del mondo. Eppure nel 2004 è poco più che un gruppo minoritario di fondamentalisti settari, privi di organizzazione e uniti solo dalla lotta agli americani in Iraq. Quell'anno segnerà la svolta nell'ascesa dell'ISIS. Una concatenazione di eventi trasforma la piccola cellula di Al-Qaeda, guidata da al-Zarqawi, in un fanatico esercito ben armato, deciso a creare uno Stato Islamico. Ma prima dovranno scacciare dall'Iraq i 130.000 militari statunitensi che lottano per domare la rivolta sunnita.
Il bersaglio era sempre Baghdad. Ricordo che stavo sveglio fino a tardi a scrivere articoli, poi mi mettevo a letto e venivo subito svegliato da un'esplosione. E poi un'altra, un'altra e un'altra. Stavano gettando l'intero paese nel caos e nella paura.
Al-Zarqawi deve dimostrare di poter conquistare e difendere un territorio. Con le forze statunitensi concentrate a Baghdad, stabilisce la sua base nella città di Fallujah.
Per al-Zarqawi, Fallujah era come una base da cui partire per liberare il resto dell'Iraq.
È diventato come un porto franco per tutti gli insorti, laddove i combattenti potevano pianificare attacchi, addestrare le truppe, riunirsi e confrontarsi fra loro.
Sapevamo che allora c'erano circa 600 elementi nemici in città e tra loro c'era al-Zarqawi.
Al-Zarqawi sa che trascinando le truppe americane in un confronto diretto sul terreno conquisterà molte nuove reclute. Ma prima deve provocare i suoi nemici.
Buonasera, cominciamo con una notizia che arriva dall'Iraq. Oggi 4 civili americani sono morti. Sono stati attaccati e uccisi nella città di Fallujah, che oggi è forse l'epicentro dell'odio anti-americano in Iraq.
Sono stato subito informato che c'erano state 4 vittime americane. Erano dei contractor civili che erano entrati nella città di Fallujah. Non li conoscevamo e nessuno li aveva avvertiti che stavano andando dritti nel cuore del territorio nemico.
L'auto è stata attaccata, gli occupanti sono stati subito uccisi, poi bruciati e i resti carbonizzati sono stati appesi alle travi di un ponte sull'Eufrate. Quelle immagini hanno fatto subito il giro del mondo, accompagnate dalle scene di giubilo ed esultanza nelle strade di Fallujah per quelle terribili uccisioni.
La notizia è rimbalzata su tutti i network internazionali, accrescendo la pressione su Washington e rendendo obbligato l'invio immediato di truppe a Fallujah.
La città era in preda a una totale anarchia e gli americani avevano perso completamente il controllo.
È stata presa subito una decisione politica in tempi forse affrettati e poi è toccato metterla in pratica ai comandi militari che non erano a Fallujah. Bisognava attaccare rapidamente e liberare la città dagli estremisti e dagli insorti, ma era una missione molto difficile e piena di rischi.
Il generale James Mattis è il comandante della prima divisione dei Marines.
Non volevo dare subito l'assalto a quella città. Mi sono opposto a quest'idea per diversi giorni, perché entrare con 2.000 marine in una città di 350.000 abitanti era chiaramente sproporzionato in termini di forze e non eravamo pronti.
Andiamo, andiamo, andiamo!
Nonostante i dubbi di Mattis, i marine avanzano rapidamente nell'abitato di Fallujah.
Dopo 4 o 5 giorni di combattimenti, era chiaro che il nemico stava finendo le munizioni. Quindi siamo andati avanti, stanandoli casa per casa. Non avevo dubbi che in pochi giorni saremmo arrivati al fiume, chiudendoli in trappola.
Non vi fermate!
Erano ormai nel centro della città. Quando in seno al governo sono emersi i primi dubbi e hanno detto stop.
In pratica a Washington hanno esitato e ci hanno ordinato di fermarci, con le truppe ormai nel centro della città.
Il bilancio delle vittime stava salendo troppo. Il governo iracheno aveva iniziato a protestare perché le immagini di cittadini iracheni uccisi in televisione non facevano che alimentare l'odio, quindi l'offensiva si è fermata.
Ancora oggi, Mattis è convinto che se non lo avessero fermato, i Marine avrebbero ucciso al-Zarqawi e l'ISIS non sarebbe mai nato.
Il nemico ha potuto vantarsi di aver fermato l'esercito americano e quest'arma propagandistica è stata usata per affiliare nuovi combattenti alla loro causa. Credo che ci sia un legame diretto tra la fine dell'operazione a Fallujah e l'inizio dell'ascesa dell'ISIS nel 2014.
I miliziani e jihadisti sono sopravvissuti a 4 settimane di combattimenti con i Marine. Il loro leader, al-Zarqawi, è sfuggito alla cattura ed è ancora vivo. Deve sfruttare il momento favorevole e l'occasione arriva con una notizia che sconvolge il mondo.
I titoli in tutto il mondo hanno la stessa parola, tortura.
Il rapporto respinge nel dettaglio la giustificazione che Abu Ghraib sia opera di poche mele marce.
Le foto sono state scattate nella prigione di Abu Ghraib.
Ho visto le foto per la prima volta una mattina, appena sveglio, quando ero direttore dell'NCA. Poi ho sentito la notizia mentre andavo al lavoro e ho subito capito che era una bruttissima storia e sarebbe stato molto più difficile per noi vincere la guerra.
Erano soldati non preparati a gestire un carcere militare di quelle dimensioni. Avevano ricevuto ordini generici dai superiori e, per ottenere informazioni, sapevano di poter umiliare e vessare i prigionieri. Li costringevano a stare nudi, mandavano musica a tutto volume nelle loro celle, usavano i cani, che sono animali impuri per la cultura musulmana, oppure li facevano stare nudi in posizioni degradanti, anche di fronte alle donne.
Quelle tecniche erano già in uso da tempo quando sono arrivato al carcere, a gennaio.
Eric Fair è uno specialista civile, inviato ad Abu Ghraib per affiancare i militari negli interrogatori dei prigionieri.
Sapevo bene che i militari americani avevano esagerato, quindi, quando ho visto le foto, insieme ad altri addetti agli interrogatori, non ero del tutto sorpreso.
Sostiene che la sua unità non ha mai usato i metodi mostrati nelle foto.
Conoscevo pratiche come le finte esecuzioni e sapevo che certe cose succedevano dietro le quinte. Chi è stato in posti come Abu Ghraib sa come funziona lì.
Condivido il mio profondo disgusto per il modo in cui quei prigionieri sono stati trattati.
Un'agenzia pubblicitaria non avrebbe potuto inventare una miglior campagna promozionale per il terrorismo. Quella storia racchiude in un'unica serie di immagini molto forti e profondamente offensive ogni aspetto di quello che per Al-Qaeda sarebbe successo con l'intervento americano in Iraq.
L'afflusso di combattenti stranieri, i foreign fighters, nelle file di al-Zarqawi è stato favorito dalle foto di Abu Ghraib ed è stato il nocciolo duro di quello che poi sarebbe diventato l'ISIS.
Quelle immagini che sono state usate 11 anni fa dai jihadisti di al-Zarqawi vengono oggi riprese dall'ISIS con la stessa finalità.
Quelle immagini sono ancora onnipresenti su internet. È una storia che ci ha danneggiato al momento e che continua ad ossessionarci ora, dopo tanti anni.
Lo scandalo di Abu Ghraib segna una svolta nell'ascesa dell'ISIS. Al-Zarqawi giura di vendicare quell'insulto a tutto il popolo musulmano, scatenando una guerra totale all'Occidente. . 2004. È passato più di un anno dalla caduta di Saddam Hussein, ma in Iraq la democrazia è ancora una chimera. Il paese è sempre più diviso in fazioni e scivola nella guerra civile. A Washington l'amministrazione Bush preme sui militari perché schiaccino la rivolta. Ma lo scandalo di Abu Ghraib è benzina sul fuoco per la resistenza sunnita. Al-Zarqawi risponde a quel desiderio di vendetta alzando il livello della sfida e introducendo una nuova tattica brutale nella guerra contro gli Stati Uniti.
Mi trovavo nell'ufficio del New York Times a Baghdad e uno dei colleghi iracheni mi ha detto che c'era un video. Era già in circolazione e mostrava la decapitazione di Nicholas Berg.
Nicholas Berg, uno tra le migliaia di contractor americani presenti in Iraq per contribuire alla ricostruzione del paese, è stato rapito mentre lavorava su una torre per telecomunicazioni.
Indossava la stessa uniforme arancione dei detenuti di Abu Ghraib. Era la vendetta di al-Zarqawi. È stato un filmato terribile e ricordo che al-Zarqawi ha letto il suo folle comunicato. Subito dopo ha estratto dalla tunica un lungo coltello e l'ha ucciso.
Il video viene divulgato 4 giorni dopo l'esecuzione di Berg e rappresenta un salto di qualità nella lugubre fama di al-Zarqawi come leader terrorista.
Ha contribuito molto ad accrescere la sua statura tra i jihadisti perché lo presentava come un leader pronto a uccidere anche con le sue mani.
Oggi restiamo quasi increduli di fronte alla barbarie e alle efferatezze dell'ISIS. Ma pochi si rendono conto che è stato proprio Abu Musab al-Zarqawi che ha introdotto molte delle terribili tattiche e gli strumenti che oggi sono usati dall'ISIS.
Nei mesi successivi, gli attacchi degli insorti alle truppe americane non fanno che aumentare. Ogni strada dell'Iraq sembra diventata un campo minato. Nel 2004, 1000 soldati statunitensi restano uccisi e quasi 8000 sono feriti. Gli Stati Uniti reagiscono con una campagna di rastrellamenti e rappresaglie.
I Marine andavano nei villaggi e arrestavano chiunque. E quando vedevi quei giovani sunniti ammanettati e incolonnati, potevi leggere la rabbia e l'umiliazione sui loro volti. Ricordo che ho pensato, non so quanti di loro siano veramente coinvolti con gli insorti oggi, ma temo che lo saranno domani.
Bisognava evitare che fossero proprio i soldati americani a rastrellare queste persone nelle strade e a imprigionarle. Invece è stato fatto e questa dinamica è stata la migliore propaganda per i jihadisti.
I combattenti catturati sono rinchiusi in campi di prigionia americani. A marzo del 2004 si contano già più di 10.000 detenuti.
Erano dei veri vivai e la futura leadership dello Stato Islamico è nata lì.
Creavano contatti, reti di informatori, reclutavano nuove forze proprio nei campi di detenzione che erano nati per fare terra bruciata intorno a loro.
Il processo di radicalizzazione degli insorti ad Abu Ghraib e nell'altra grande prigione militare di Camp Book è un'altra conseguenza indesiderata dell'occupazione degli americani.
A Kembuka abbiamo dato la possibilità agli ex alti ufficiali di Saddam Hussein di entrare in contatto con i jihadisti più radicali. Loro hanno dato una strategia e un metodo a combattenti pronti a tutto. E qual è stato il risultato? È nato l'ISIS.
Tra i prigionieri detenuti a Camp Book c'è Abu Bakr al-Baghdadi, già membro di Al-Qaeda in Iraq. È colui che un giorno realizzerà il sogno dello Stato Islamico di al-Zarqawi e che si autoproclamerà califfo.
È lì che è nato l'ISIS, come poi abbiamo imparato a conoscerlo. Scrivevano i nomi, gli indirizzi e le altre informazioni utili all'interno della loro biancheria, così quando sono stati rilasciati hanno potuto ritrovarsi insieme. È una delle tragiche ironie dell'ISIS e dell'intera guerra in Iraq. Hanno mosso i primi passi dentro una prigione americana.
Nell'autunno del 2004, migliaia di insorti, rilasciati o ancora a piede libero, iniziano a radunarsi nella regione sunnita, a Fallujah. I Marine hanno lasciato la città 6 mesi prima, affidandone il controllo a una brigata di polizia irachena, formata tutta da sunniti, proprio come i membri dell'insurrezione jihadista. Subito la situazione precipita. A novembre, quasi 5.000 insorti sono tornati in città, senza incontrare alcuna resistenza. Molti sono jihadisti stranieri, venuti in Iraq a combattere gli americani. Presto avranno quello che cercano. Washington dichiara che Fallujah è di nuovo un problema, la roccaforte dell'insurrezione jihadista.
Credo che tutti sapessero, a partire dal presidente Bush, che stavolta sarebbe stato un autentico bagno di sangue, perché la città era diventata una vera fortezza. I Marine dovevano aprirsi la strada combattendo e gli insorti avrebbero lottato fino alla morte. ma la decisione ormai era presa e hanno inviato 20.000 marine.
Vai!
La seconda battaglia di Fallujah è stata una delle più feroci e sicuramente anche una delle più tragiche.
Al-Zarqawi incita i suoi uomini. Per i jihadisti, la battaglia con gli americani è come il giorno del giudizio.
Ricordo quando siamo entrati in città e i combattimenti erano violentissimi. In piena notte si sentivano gli altoparlanti sulle moschee che ripetevano: «Ci sono gli americani, ci sono gli americani, uscite e combattete!»
La seconda battaglia di Fallujah è stata la più grande di tutta la guerra in Iraq. Un annuncio di quella che sarà la futura lotta all'ISIS. Alcuni dei reduci di quella battaglia ancora oggi sono in prima linea con lo Stato Islamico.
Il comandante della mia compagnia era un tenente e io ero un capitano. Mi ha chiamato da parte insieme a un altro del plotone e ci ha detto queste parole.
Occhio!
Dovrete combattere casa per casa e, vista la densità degli edifici, il vostro plotone avrà il compito di sgombrare il campo. E già posso dirvi che, arrivati alla fine, nessuno di voi sarà più in grado di combattere, sempre se riuscirete ad arrivare vivi fino alla fine.
Ero al seguito di un'unità di Marine ed è stata un'incredibile carneficina. Credo che nel corso dei primi 8 giorni di combattimenti solo la mia unità abbia perso almeno un quarto dei suoi effettivi. È stato pazzesco.
Eravamo in una città che ci stava esplodendo intorno. C'erano soldati colpiti da schegge di granate che dovevano tornare a combattere, con ferite gravi alle gambe o alla testa. Nella mia unità tutti tranne 5 sono stati decorati.
I Marine sono colti di sorpresa da un nemico che ha imparato la lezione della prima battaglia di Fallujah. Gli uomini di Al-Zarqawi ora sono addestrati, bene armati e pronti a combattere, casa per casa.
Erano molto più preparati e noi capivamo bene che stavolta non erano solo 4 straccioni che si erano armati, perché non volevano gli americani in giro nella loro città. Questa volta c'erano combattenti ben addestrati.
Di certo abbiamo capito che i combattenti erano molto motivati. Erano pronti a resistere e avrebbero ridotto l'intera città in macerie prima di andarsene.
Ricordo che c'erano dei cecchini e sparavano davvero bene, perché miravano proprio tra l'elmetto e il giubbotto antiproiettile. Sì.
C'era uno che chiamavamo il cecchino di Fallujah, che ha ucciso 20 marine.
Lo vedi?
Via!
Eravamo nel bel mezzo di una città e non sapevamo da dove potevano colpire, da sopra o da sotto.
Le 6 settimane dell'assedio di Fallujah presentano il bilancio più tragico dell'intera guerra. 95 americani morti, 560 feriti.
Non hanno preso Al-Zarqawi e la città è stata distrutta.
Per Al-Zarqawi l'esito della battaglia è un dato secondario. I suoi jihadisti hanno inflitto colpi durissimi alla superpotenza mondiale. Alla fine dell'anno più duro dall'invasione dell'Iraq, le forze americane hanno avuto un assaggio della battaglia che si prepara contro un nemico in piena ascesa. Dall'inizio del 2003, una banda di poche centinaia di jihadisti, considerati inaffidabili dagli stessi capi di Al-Qaeda, si è trasformata nel 2006 in un'organizzazione armata, capace di tenere testa alle forze statunitensi in Iraq. Ora, Abu Musab al-Zarqawi è ufficialmente riconosciuto come il capo di Al-Qaeda in Iraq e ha lanciato la sua campagna per porre fine all'occupazione militare americana e realizzare il sogno di uno Stato islamico indipendente. L'eliminazione di Al-Zarqawi è adesso diventata una priorità per Washington. Il Dipartimento di Stato ha messo su di lui una taglia di 25 milioni di dollari, lo stesso valore attribuito a Osama Bin Laden. In Iraq, la caccia ha inizio.
Al-Zarqawi si spostava da una città all'altra nei dintorni di Baghdad quasi ogni notte.
Abbiamo investito molte risorse per creare un'efficientissima rete di intelligence e riuscire a trovarlo.
Alla fine sono riusciti a seguire il suo consigliere spirituale fino a una casetta in un palmeto, in questa piccola città chiamata Hibib. 2 caccia F-16 si sono alzati in volo e il comando americano ha dato l'ordine di colpire senza esitazione.
Sì.
Sappiamo che si è trascinato fuori dalle macerie incredibilmente vivo e quando le forze speciali sono arrivate sul posto respirava ancora, ma poi è morto.
Le forze speciali, agendo sulla base delle informazioni fornite dagli iracheni, hanno fatto giustizia del terrorista più ricercato in Iraq.
Il presidente ha definito l'uccisione del numero uno di Al-Qaeda in Iraq una vittoria decisiva nella guerra al terrorismo.
Oggi gli iracheni, nei loro quartieri e nelle stanze del governo, possono gioire e provare orgoglio per la minaccia eliminata.
Il sollievo e l'esultanza a Washington avranno vita breve. In Iraq le autobombe e le violenze settarie continuano a seminare vittime.
Aveva fatto in modo che l'organizzazione potesse andare avanti senza di lui. È andata proprio così. È morto, ma le cellule erano ancora attive.
C'erano in media 53 civili iracheni morti per violenze e attentati ogni 24 ore solo nell'area di Baghdad.
Ma al-Zarqawi ha sottovalutato la determinazione degli Stati Uniti. Il presidente Bush rilancia la sfida e avalla una nuova strategia per porre fine alle violenze. È il surge, l'offensiva.
Ho autorizzato l'invio di oltre 20.000 soldati americani di rinforzo in Iraq. La grande maggioranza, 5 brigate, sarà dislocata a Baghdad.
Il surge è il momento in cui gli Stati Uniti smettono di commettere nuovi errori in Iraq e decidono di riparare agli errori compiuti fino ad allora.
Le truppe americane riportano la sicurezza nelle principali città irachene.
Quella stanza è libera?
Sì, libera! Andiamo!
Ora la speranza è che i sunniti si oppongano al potere dei terroristi.
I sunniti non volevano certo che Al-Qaeda governasse l'Iraq, perché i terroristi erano integralisti violenti, tagliavano le dita a chi era sorpreso a fumare.
Alla fine, i capi delle tribù sunnite e irachene si sono riuniti e hanno deciso che il loro primo nemico era proprio Al-Qaeda. Non amavano gli americani, ma forse potevano aiutarli a liberarsi di quei pazzi.
Abbiamo usato tutti gli strumenti disponibili, la persuasione, la nostra forza militare e ogni possibile risorsa.
La lealtà si compra con borse piene di banconote da $100.
La strategia americana funziona. È l'inizio del cosiddetto risveglio sunnita e la maggior parte della comunità finalmente rinnega Al-Qaeda e il suo regno del terrore.
Gli attentati e le violenze sono calati del 90% in 12 mesi. Ho visitato città che pochi mesi prima erano distrutte, spopolate e del tutto ostili e vedevo i bambini che correvano in bicicletta al fianco dei Marine e gli sorridevano.
Per la prima volta nel 2009 si cominciava a credere che tutti quei sacrifici, quello spreco di sangue e denaro, servisse a qualcosa.
Il risveglio sunnita si protrarrà per 3 anni e sarà un colpo durissimo per i jihadisti. Nel 2010, tutto fa pensare che il sogno di al-Zarqawi di uno Stato islamico sia finito.
Alla fine del surge, Al-Qaeda non esisteva più in Iraq. Non era solo una sconfitta, ma una vera disfatta.
I jihadisti si nascondevano nelle grotte tra le montagne dell'Iraq settentrionale.
Erano rimasti in poche centinaia.
Va riconosciuto l'eccezionale sforzo dell'esercito americano.
Via!
Avevano spezzato la spina dorsale dell'insurrezione. I loro capi erano in fuga. Quindi avevamo vinto.
Arriva il momento tanto atteso.
Stasera annuncio che le operazioni di combattimento americane in Iraq sono terminate.
Ma si va a casa!
Nel pieno della guerra, gli Stati Uniti avevano 170.000 soldati in Iraq.
Oh, gente, torno a New York!
Alla fine del 2011 si torna a zero.
Il ritiro delle truppe statunitensi dall'Iraq è stato l'autentico trampolino di lancio per la comparsa e l'ascesa dell'ISIS in Iraq e poi in Siria.
3 anni prima il governo iracheno ha firmato un accordo col presidente Bush accettando la presenza delle truppe americane fino al 2011. Ora il tempo è scaduto e il presidente Obama ha promesso in campagna elettorale di ritirarsi dall'Iraq.
È stata una pura scelta politica e noi non potevamo opporci.
Gli esperti ancora dibattono se Obama avesse dovuto chiedere al primo ministro Nouri al-Maliki un prolungamento della missione.
Abbiamo chiesto che un accordo sulla presenza delle truppe fosse approvato dal Parlamento iracheno. Non avremmo accettato un semplice decreto operativo che potevamo ottenere dal premier al-Maliki.
Se gli iracheni non volevano che restassimo, perché avremmo dovuto imporre loro la nostra volontà?
Libero da influenze esterne, il primo ministro lascia cadere la maschera del governo di tutti gli iracheni e usa il potere per regolare i conti con la minoranza sunnita.
Era stato il capo di una milizia sciita ed era rimasto un guerrigliero nell'anima. Quindi, dopo che gli americani se ne sono andati, ha iniziato a imprigionare decine di migliaia di sunniti senza accuse formali, senza processo, senza che le famiglie sapessero dove erano finiti.
La repressione dei sunniti non fa che riaccendere il fuoco dell'insorgenza in Iraq. Ora il jihad ha un nuovo nome, Stato Islamico. È l'atto di nascita dell'ISIS.
Ancora una volta, i sunniti erano alla ricerca di protezione, di qualcuno che li aiutasse a ribellarsi a quello che ora vedevano come un governo oppressivo sciita.
Chi li avrebbe protetti? L'unica possibile risposta era l'ISIS.
C'è chi dice che non avremmo mai dovuto iniziare la guerra e chi dice che l'errore è stato andarsene, ma dipende dall'ottica politica.
Prima che George Bush invadesse l'Iraq, Al-Qaeda non era nel paese. Ma devo dire che se Obama non si fosse ritirato dall'Iraq, oggi non avremmo lo Stato Islamico.
E nel 2011 lo Stato Islamico ha un nuovo leader. Un uomo dall'apparenza tranquilla che ha scalato i ranghi. Abu Bakr al-Baghdadi è stato detenuto in una delle prigioni militari americane e ha una laurea in studi islamici. Non ha il carisma di al-Zarqawi, ma gli unisce la ferma convinzione che lo Stato Islamico sia destinato a diventare realtà. E non si fermerà davanti a nulla per realizzarlo. Nel 2011, l'esercito degli Stati Uniti lascia l'Iraq dopo quasi un decennio di guerra. E l'ISIS entra nelle città e nei villaggi sunniti, senza opposizione. Si presentano come difensori della popolazione dalle rappresaglie sciite. Abu Bakr al-Baghdadi, il capo dello Stato Islamico, vive sotto costante minaccia dei sicari sciiti.
Uno dei suoi soprannomi è l'uomo velato, perché si dice che arrivi alle riunioni del suo comando sempre con un velo sul volto. Così i suoi uomini non sanno mai se quello è davvero al-Baghdadi oppure no. È un uomo che ha imparato molto bene come salvarsi la vita.
Con un esercito ai suoi ordini e senza la minaccia americana, al-Baghdadi è pronto a proclamare il nuovo califfato. Uno stato moderno, ma retto dalle stesse leggi islamiche che vigevano 1300 anni fa. Il primo passo per costruire uno stato è occupare un territorio. E all'inizio del 2012 si presenta un'occasione irripetibile. Ai confini dell'Iraq, la vicina Siria è scossa dalla rivolta contro il regime brutale di Bashar al-Assad. Le violente proteste fanno presto divampare una vera guerra civile e le città sunnite vengono messe sotto assedio dall'esercito siriano.
La prima cosa da capire sulla Siria è che, pur essendo un altro stato, presenta molte delle stesse condizioni che hanno creato tanti problemi in Iraq. Il regime è espressione di una minoranza, in quel caso sciita, mentre la maggioranza è sunnita ed è stata oppressa praticamente da sempre.
Al-Baghdadi si è presentato di nuovo come il salvatore dei sunniti, offrendo loro protezione contro gli sciiti, gli iraniani e tutti gli infedeli nell'ora del bisogno.
L'ISIS parte e agisce. Se decide di fondare lo Stato Islamico in Siria, passa subito all'azione.
Nel 2013 l'ISIS ha già affermato il suo ruolo ed è la milizia più organizzata in Siria.
Abu Bakr al-Baghdadi è diventato il leader e bisogna dargli atto che sotto di lui l'ISIS è diventata una forza militare più potente e soprattutto è riuscito a professionalizzare il suo apparato politico e militare.
Al-Baghdadi è deciso a conquistare un suo territorio. Una città siriana in particolare sembra un bersaglio invitante. è Raqqa, 220.000 abitanti, a 400 chilometri da Damasco e dal grosso dell'esercito siriano. L'ISIS vuole farne la capitale del suo califfato, un ulteriore passo verso la creazione dello Stato Islamico.
Tutti i personaggi che avevano ruoli di comando nell'esercito iracheno sotto Saddam sono entrati nel governo dell'ISIS, con Abu Bakr al-Baghdadi.
L'ISIS dilaga nella regione conquistando nuovi territori. Decine di città e villaggi in Siria e in Iraq nel 2014 cadono come tessere di un domino in rapida successione.
Tutti sono stati colti di sorpresa dalla capacità dell'ISIS di muoversi con grande rapidità e conquistare territori in Siria.
L'esercito iracheno era inferiore all'ISIS in un rapporto di 100 a 1 ed è fuggito quando i miliziani sono entrati a Mosul, semplicemente perché non c'erano ufficiali che lo guidassero. Hanno abbandonato tutti gli armamenti che erano stati forniti dagli Stati Uniti, inclusi i carri armati e anche i veicoli militari.
Per al-Baghdadi non può esserci vittoria più dolce della conquista di Mosul, la seconda città dell'Iraq, con 2 milioni di abitanti.
È stato un momento drammatico nel giugno del 2013, quando lo Stato Islamico si è presentato al mondo come il nuovo regno di Dio sulla terra. Al-Baghdadi ha compiuto quel gesto clamoroso di comparire in una delle più grandi moschee di Mosul e presentarsi ai fedeli come il nuovo califfo, chiamando i musulmani di tutto il mondo a schierarsi con lui e a giurargli fedeltà.
Con quella surreale dichiarazione pubblica ha mostrato che c'era un nuovo leader e dovevano tenerne conto. È stato il momento del suo trionfo.
Nella sua catena di vittorie, l'ISIS conquista un altro trofeo, la città nell'ovest dell'Iraq, dove 10 anni prima i Marine hanno lottato duramente contro i jihadisti. All'ISIS bastano 2 settimane per issare le bandiere nere su Fallujah.
Per cosa sono morti mio figlio, mio fratello, mio padre e gli altri? So cosa provano e io penso la stessa cosa quando mi ritrovo con tanti miei compagni reduci dal Vietnam. Quando abbiamo visto la bandiera nera sventolare su Fallujah, ho avuto gli stessi pensieri di quando i comunisti sono entrati nell'ambasciata degli Stati Uniti a Saigon nel 1975. Cosa abbiamo fatto? Perché siamo stati lì?
Abbiamo perso tanti bravi ragazzi lì e alla fine ci siamo sentiti profondamente delusi che la nostra politica abbia concesso al nemico questa opportunità.
Quando ho visto le bandiere nere sventolare su Fallujah, ho sentito come un colpo, anzi una serie di colpi, allo stomaco. Tanti nostri giovani avevano fatto un enorme sacrificio per liberarla.
Fallujah non era Disneyland quando me ne sono andato. Non era un posto dove portare la famiglia in vacanza. Ma pensavo di aver fatto del bene. E invece non è servito. Tutti noi che siamo stati lì abbiamo perso qualcosa. C'è chi ha perso una gamba e chi ha perso la vita o un pezzo della sua anima. Abbiamo visto tanti orrori che nessuno dovrebbe vedere. Ma pensavamo di aver fatto la nostra parte e vedere quelle cose è stato un pugno nello stomaco.
A Washington l'amministrazione Obama sembra impotente, mentre lo Stato Islamico passa da una vittoria all'altra. L'opinione pubblica fatica ancora a ricordare questa nuova sigla. Ma presto, nessuno la dimenticherà.
Partiamo dalla notizia appena arrivata su un terribile video che sta circolando.
Ricordo che è stato un giornalista a dirmi che era morto. Un collega dell'Associated Press mi ha chiamata piangendo e è così che l'ho saputo.
L'esecuzione dell'americano James Foley.
L'uccisione del corrispondente di guerra ha avuto un eco in tutto il mondo e...
Si era messo alla prova per dimostrare che aveva moralità e coraggio e non gli importava degli altri.
So che nella psicologia dell'americano medio ogni vita americana ha un valore eccezionale. So che quasi nessuno sapeva cosa fosse l'ISIS prima di quel gesto, ma dopo ne parlavano tutti.
Questo è James White Foley, un cittadino americano del vostro paese.
L'esecuzione di Foley è stata la più drammatica perché ci sembrava irreale. Era un americano e ha dimostrato grande dignità fino alla morte.
Sono passato da un senso di nausea alla rabbia. Ho passato tutta quella notte a rivedere quel video ogni volta che passava in TV. E dopo uscivo in giardino, in silenzio, e cercavo di calmarmi.
Nei mesi successivi si moltiplicheranno le esecuzioni filmate. Ma Foley è il primo americano decapitato dall'ISIS. Per la Casa Bianca lo Stato Islamico è ora una priorità.
Gli Stati Uniti sono tornati a impegnarsi in Iraq solo quando è cresciuta una nuova consapevolezza in quel paese, che era anch'essa un prodotto della rabbia per la diffusione di questi video.
La scorsa notte ho dato l'ordine alla nostra aviazione di colpire obiettivi sensibili dell'ISIS in Siria.
Quando hanno ucciso quel giornalista in quel modo barbaro, lo hanno fatto perché sin dall'inizio volevano provocare una reazione.
Ho subito pensato che al-Baghdadi fosse impazzito, perché cosa pensava di ottenere se non una risposta dagli Stati Uniti? Ed è arrivata.
È l'ABC del terrorismo. L'obiettivo è suscitare una reazione cieca e violenta da parte degli Stati.
Alla fine del 2014 il califfato controlla il 40% della Siria e il 30% dell'Iraq. Con l'espansione dei suoi confini, l'ISIS è pronto a lanciare nuove sfide globali. L'obiettivo è coinvolgere i musulmani di tutto il mondo nella lotta contro i miscredenti. L'ISIS continua ad attirare migliaia di nuove reclute e i territori controllati dal califfato non cessano di espandersi. Ora lo Stato Islamico sfida l'Occidente, dimostrando la sua capacità di attrazione.
A Obama, il cane di Roma. Oggi noi uccidiamo i soldati di Bashar e domani uccideremo i tuoi soldati.
Sapevano che una persona che parlava inglese avrebbe intimidito il pubblico occidentale. È quasi stridente sentire il nemico che parla la tua lingua. Ti fa pensare che potrebbe essere chiunque.
L'uomo mascherato che i media ribattezzano Jihadi John è un ex rappresentante di software londinese.
Jihadi John non nasconde il suo accento. Il messaggio è: questo è un ragazzo che è cresciuto insieme a voi.
Trasmette anche un altro messaggio importante. Invita i giovani musulmani nati e cresciuti all'estero a unirsi a lui nel califfato.
Purtroppo è diventato una specie di Robin Hood per alcuni giovani musulmani.
Molti messaggi invitano i giovani musulmani a fare il loro dovere nei confronti della comunità. Li fa sentire sotto attacco perché si scuotono dalla loro inerzia.
Guardati intorno mentre sei seduto comodo e chiediti: è così che voglio morire?
L'ISIS suscita una grande attrazione perché si presenta come la mano di Dio che esegue la sua volontà, e in quel momento sembra vero, perché vincono. Il fascino della loro jihad è che si presentano come una squadra vincente.
L'ISIS fa leva sul malcontento degli europei di religione musulmana che si sentono cittadini di serie B.
Ho vissuto a Bruxelles per 7 anni e ho svolto le mie ricerche solo entrando nei bar e sentendo cosa dicevano ai cittadini belgi di origine nordafricana nati e cresciuti nel paese. E la frase era: vai a casa, marocchino.
Oggi non vorrei essere nei panni dei musulmani francesi. Credo che si sentano come gli ebrei nella Germania degli anni 30. In generale il clima è terribile.
È in questo momento che entrano in gioco i reclutatori e la propaganda dell'ISIS.
A tutti i miei fratelli che vivono in Occidente, so cosa provate dentro nel vostro cuore e che siete depressi.
Ed è un messaggio efficace, molto efficace.
Dicono ai musulmani: qui nessuno vi vuole e tutta la rabbia che provate per essere esclusi dalla società, vi aiuteremo a usarla come arma contro questa gente.
E quando l'ISIS promette violenza, non parla mai a vuoto.
3 persone sono state ferite.
Il treno viaggiava tra Amsterdam e Parigi. Una lotta furibonda con un sospetto armato.
Ha
sparato alla nuca con una pistola.
L'aggressore è un noto estremista islamico.
La prima cosa che ho pensato è stata: sto per morire. Poi mi sono alzato e ho corso sul corridoio per 10 metri verso di lui.
L'uomo ha premuto il grilletto e ha sparato a Spencer, ma il colpo non è partito.
Credo di aver sentito la voce del mio allenatore di football che mi diceva di placcare basso. Gli sono andato addosso con tutta la forza buttandomi su di lui.
Quando il mitra gli è caduto di mano, il nostro amico Alec lo ha raccolto ed è andato dall'altra parte per vedere se ce n'erano altri. È allora che Chris Norman, il quarto passeggero, è arrivato con un mucchio di cravatte e ci ha proposto di legarlo bene. A quel punto ho pensato che dovevo filmarlo perché altrimenti nessuno ci avrebbe creduto.
Ho provato a sparargli.
È vero. Solo allora ho capito che avevamo fermato un terrorista.
L'attacco al treno si conclude con quattro passeggeri feriti. L'autore è il 25enne Ayub El-Kazani, che sosterrà che si trattava di una rapina. I servizi di sicurezza francesi ritengono che Kazani, un marocchino residente in Europa, sia un cosiddetto lupo solitario, ispirato dall'ISIS, ma che ha agito senza supporto o ordini diretti. Dal 2014 al 2016, in Europa e Nord America, si contano numerosi attacchi simili da individui che si sarebbero radicalizzati attraverso la visione della propaganda dell'ISIS o dopo contatti sui social media.
Uno degli aspetti significativi dell'ascesa dell'ISIS è il loro utilizzo dei cosiddetti social media.
Hanno creato dei loro emoticon jihadisti, producono adesivi, fanno annunci radiofonici.
Hanno dei forum protetti da password segrete, di cui conosciamo forse l'1%. È incredibile, è come un flusso continuo.
Hanno creato la più efficiente macchina da propaganda mai vista in un'organizzazione jihadista. I nostri ministeri degli esteri non producono comunicati in tante lingue come fa l'ISIS.
Per raggiungere le potenziali reclute nate all'alba del nuovo millennio, l'ISIS sfrutta i media digitali.
Ne hanno capito il funzionamento, perché molti di coloro che gestiscono i media dell'ISIS sono cresciuti in Occidente. Hanno studiato comunicazione, grafica digitale e cinematografia.
I video che divulgano si ispirano molto ai videogiochi di guerra come Call of Duty. Per i giovani è facile identificarsi. Si riconoscono nei protagonisti dei video e si sentono coinvolti ed esaltati.
Molti dei combattenti stranieri dell'ISIS sono le tipiche teste calde jihadiste. Non hanno grande motivazione ideologica e non sanno neanche per cosa combattono, ma cercano il brivido dell'azione e della violenza.
Siamo uomini onorati dall'Islam che hanno scalato la cima per seguire il jihad, rispondendo alla chiamata di unirci sotto una bandiera.
Gli effetti speciali ci sono familiari perché li vediamo in molti film hollywoodiani.
Attraverso la produzione e la diffusione di questa propaganda hanno creato un brand. Un marchio del terrore. Uno nuovo
sulla. L'attentatore del treno Amsterdam-Parigi, Ayub El-Kazani, aveva visto un video dell'ISIS su YouTube pochi minuti prima. Ma le successive indagini hanno svelato che l'autore della potenziale strage non era un classico lupo solitario. Era infatti stato in Siria e prendeva ordini dal comandante di una cellula presente in Europa. E l'attacco al treno era soltanto una prova. L'ISIS ha posizionato elementi operativi in vari paesi europei e preparano un attacco che sconvolgerà il mondo.
Questo è il nostro califfato in tutta la sua gloria. Resterà e si allargherà.
Il califfato ha raggiunto la massima espansione e la marea è cambiata. Nel novembre del 2015, gli Stati Uniti e i loro alleati lanciano una campagna di bombardamenti sulle postazioni ISIS in Siria. Intanto in Iraq, l'esercito iracheno e le forze curde iniziano a strappare terreno allo Stato Islamico.
Stiamo assistendo a un ridimensionamento dei territori del califfato in seguito a questa campagna militare. Quindi l'ISIS sta mutando. Si prepara al giorno in cui forse non avrà più uno Stato, ma continuerà ad avere un peso.
C'è come una proporzione inversa. Più si indeboliscono in Siria e in Iraq, più si affideranno agli attacchi terroristici per conservare la loro immagine.
Il leader dell'ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, vuole riprendere l'offensiva e sfruttare l'elemento sorpresa. Il suo comandante in Europa è Abdelhamid Abaoud. È sulla lista dei terroristi noti all'intelligence francese. Ma la polizia non sa ancora che è lui la mente dietro il tentato attacco al treno.
Abdelhamid Abaoud era un personaggio ben noto alle autorità belghe e francesi e non si nascondeva. Diceva: sto arrivando e non mi fermerete. Sono entrato e uscito dall'Europa e non mi avete mai preso e lo rifarò ancora.
Abaoud è pronto a mettere in atto un piano più ambizioso dell'attacco al treno. È un'operazione su cui al-Baghdadi ha puntato molto.
Un
Un'altra esplosione allo Stade de France. Un'altra esplosione alla Tour Eiffel.
Le notizie appena arrivate delineano un quadro orribile.
Una serie di violenti attacchi a Parigi.
40 persone colpite e uccise.
Si vedono due terroristi.
Un attentatore ha aperto il fuoco sul pubblico di un concerto rock.
Il Bataclan è una sala da concerti.
E ha 60 persone in ostaggio.
Le opere dell'ISIS segna un'enorme evoluzione della loro capacità operativa. Credo che il concerto fosse iniziato da un'ora, quando è arrivato l'uomo col Kalashnikov in sala e ha iniziato a sparare a raffica.
Sembrava un ragazzo normale, uno delle periferie, capelli corti, niente barba. Non l'immagine del tipico terrorista.
Sembravano persone normali.
Ma aveva gli occhi di chi va a uccidere e sapeva che probabilmente sarebbe morto anche lui. Hanno detto: ora proverete quello che la nostra gente in Siria sta vivendo ogni giorno.
È per i nostri fratelli in Siria, così capirete. E l'ha detto in francese.
Sono corso di sopra, ho trovato una finestra, ma era troppo in alto, non potevo saltare. Quindi mi sono messo fuori, sul davanzale, per provare a nascondermi. Ero molto vulnerabile, ma almeno ero fuori. È allora che ho visto quella donna incinta. Mi ha detto che non ce la faceva più. Allora ho deciso di rientrare nel locale e l'ho afferrata. L'ho presa per il braccio. Quando l'ho tirata su, mi ha ringraziato ed è scappata.
Erano molto metodici. Sapevano quel che facevano. Hanno ucciso e se ne sono andati.
Noi vediamo pochi uomini che premono il grilletto, si fanno saltare in aria, ma dietro di loro ci sono decine e decine di altre persone. Una rete di sostegno che procura i veicoli, le armi, gli esplosivi, che li nasconde, e tutta quella rete è ancora in piedi.
Ci vuole tempo per le ricognizioni, per l'addestramento, per la scelta dei bersagli e delle persone giuste con capacità operativa sul posto.
La cosa che spaventa dell'ISIS è che hanno persone sul posto capaci di portare i soldati fino al bersaglio.
C'è un altro aspetto che confonde gli investigatori e instilla nuove paure. Abaoud ha fatto in modo che alcuni attentatori di Parigi avessero dei passaporti rubati appartenenti a profughi siriani.
È successo con gli attentati di Parigi, quando hanno dato un falso passaporto siriano a uno dei terroristi. L'ISIS vuole spingerci a odiare i profughi.
È una cosa paradossale, perché nella quasi totalità questi milioni di profughi sono le prime vittime della guerra e fuggono da Assad e dallo stesso ISIS. Hanno visto orrori e atrocità, hanno sofferto. E ora vengono bollati come possibili terroristi, mentre in realtà fuggono dai peggiori terroristi della storia.
Gli attentatori di Parigi non sono profughi. Sono belgi e francesi, nati e cresciuti in questi paesi, che si muovono liberamente in Europa, sfuggendo ai controlli. Abaoud e un altro membro della cellula di Parigi, Salah Abdeslam, sono cresciuti a Molenbeek, un quartiere alla periferia di Bruxelles, abitato soprattutto da immigrati nordafricani. Abaoud è localizzato dalla polizia francese e ucciso in una sparatoria 5 giorni dopo gli attentati. Ci vorranno altri 4 mesi per arrestare Salah Abdeslam in un quartiere di Bruxelles.
Sono andata a Molenbeek quel pomeriggio e ho chiesto ad alcuni ragazzi del quartiere come era possibile che Salah girasse liberamente. Nessuno lo conosceva, era ovvio che lo conoscessero. E allora a quel punto ho chiesto loro: perché nessuno lo ha denunciato? Una delle risposte è stata: se lo fai, ne paghi le conseguenze. È la prova che l'ISIS è già lì.
La notizia dell'arresto fa subito il giro del mondo, ma il sollievo si trasforma in angoscia quando Bruxelles diventa il nuovo bersaglio dei terroristi.
Stanno bene. State giù. State giù.
È strano, esplode la bomba e è come se perdessi 2 o 3 secondi della tua vita. All'inizio non senti niente, solo un sibilo nelle orecchie, fortissimo e assordante.
e poi cominci a mettere insieme i pezzi, ma per 2 o 3 secondi la tua mente si è come scollegata.
Ci sono state 2 esplosioni all'aeroporto di Bruxelles.
Si contano almeno 11 vittime in questo momento.
È un bilancio provvisorio e le persone vengono ancora evacuate.
Appena la signorina mi ha dato la carta d'imbarco al desk, ho girato l'angolo e la prima bomba è esplosa dietro di me. Lo spostamento d'aria mi ha spinto in avanti, ma non è stato così potente perché era a circa 40 metri.
Ho sentito una parte del corpo irrigidirsi e diventare fredda. L'orologio era esploso. Ho perso la scarpa sinistra, ma ero ancora in piedi.
Ho pensato, ora entreranno con i mitragliatori e cominceranno a sparare dappertutto. Allora mi sono messo a correre verso un posto dove avevo visto dei poliziotti armati. Ma stavo andando in direzione della seconda bomba. E quando è esplosa, ne ho sentito tutta la potenza. Mi ha preso in pieno. Le schegge proiettate dall'esplosione mi hanno squarciato il fianco e ho capito che non sarei uscito in piedi.
Ho passato 2 mesi in ospedale e non è stato uno scherzo. Ma se penso ai tanti che hanno avuto la vita distrutta per sempre quel maledetto giorno, mi ritengo ancora molto fortunato.
Nei mesi a seguire, la polizia scopre la rete di contatti che univa le cellule di Parigi e Bruxelles.
Gli attentati di Bruxelles sono un ottimo esempio di quanto sia estesa la rete logistica in Europa, perché organizzatori ed esecutori degli attacchi erano entrati in contatto solo da pochi mesi.
Ogni volta che si pianifica un attacco e vengono arruolati gli attentatori, si attiva un'altra parte della rete che inizia a preparare il prossimo attacco.
L'idea di fondo è che se fallisce un piano d'attacco o se salta un collegamento, gli altri vanno avanti. È il classico metodo delle reti di intelligence quando devono portare a termine un'operazione.
Oggi è impossibile capire quanto sia vasta la rete di contatti dell'ISIS in Europa. Ma secondo gli esperti di sicurezza, è destinata a crescere.
Abbiamo circa 5.000 combattenti partiti dall'Europa occidentale, 800 dal Regno Unito, 1.800 dalla Francia, 500 dal Belgio, 800 dalla Germania e ora circa il 20% di loro è pronto a tornare.
Se vuoi lottare per un'Europa musulmana, alzati e combattili come loro combattono i tuoi fratelli.
Nel 2015 l'ISIS ha lanciato un nuovo messaggio ideologico che diceva: puoi servire il califfato anche nel tuo paese, non devi viaggiare e combattere con noi, è meglio se colpisci i nemici in Occidente.
I servizi segreti occidentali sono in allerta. Molti foreign fighters dell'ISIS potrebbero tornare dal Medio Oriente e usare l'esperienza militare per scatenare un'altra guerra.
Possono fare più danni al nemico se lo colpiscono in patria. E questo è il nuovo messaggio.
Forse la guerra per distruggere lo Stato islamico ed eliminare il suo esercito è arrivata a un punto di svolta. Mosul, la seconda città dell'Iraq, da dove al-Baghdadi ha proclamato la rinascita del califfato, è ora sotto attacco da parte di quasi 100.000 soldati iracheni e curdi. Presto le difese dell'ISIS potrebbero crollare.
Lo Stato islamico sarà sconfitto in Iraq. Su questo non si discute. Resta solo da capire quando e come.
Oltre a Mosul, l'unica grande città ancora sotto il controllo dell'ISIS è Raqqa, definita la capitale del califfato.
Quando cadrà anche Raqqa, sarà un altro colpo durissimo, perché allora i capi si dovranno spostare e non potranno restare in una città densamente popolata usando i civili come degli scudi umani.
Adesso anche i siti di informazione dell'ISIS parlano della perdita del califfato come di un passaggio inevitabile. Ma la parola sconfitta non viene pronunciata. Per l'ISIS è solo una ritirata strategica.
Per loro è solo l'inizio di una lunga sfida. Possono perdere anche tutto il loro territorio, da Sirte, a Raqqa, a Mosul. Ma non vuol dire che la guerra è finita.
Quando la prima insurrezione è stata sconfitta nel 2008, hanno promesso che un giorno sarebbero tornati a combattere, non appena le condizioni fossero cambiate.
Alla fine sono tornati e hanno conquistato più vittorie e più potere di quanto ne avessero mai avuto. Non conta conquistare o perdere un certo territorio. Quel che conta è continuare la guerra. e non smettere mai di lottare.
Per l'ISIS, la lotta passa anche attraverso la rivendicazione dei crimini più efferati.
Stiamo assistendo alla nascita di un ISIS 2.0 che non è più basata sul controllo del territorio e questo la spingerà a orientarsi ancora di più verso gli attentati.
Nell'ora della sua fine, l'ISIS è ancora più pericolosa. Può colpire nelle strade di Bruxelles, all'aeroporto di Istanbul, in un quartiere di Beirut, nelle strade di Parigi, ma anche negli Stati Uniti o in Bangladesh.
Secondo gli esperti, potremo aspettarci nuovi assalti di lupi solitari, come quelli di San Bernardino e Orlando.
I'm in Orlando, and I did the shooting. I pledged allegiance to Abu Bakr al-Baghdadi of the Islamic State.
Questi attacchi sono opera di simpatizzanti ispirati dai video e dai social media. Ma nessuno di loro ha mai ricevuto ordini direttamente dall'ISIS.
È diventata una fonte di ispirazione e suggestiona sempre più gente nel mondo, finché le menti più squilibrate passano all'azione.
L'intelligence cerca di localizzare gli elementi che si radicalizzano prima che sia troppo tardi.
Abbiamo identificato membri dell'ISIS in ogni parte degli Stati Uniti. L'FBI sta seguendo qualcosa come 1000 profili. Vogliono convincere le persone che basta prendere un coltello e andare a pugnalare la gente per dimostrare il sostegno all'ISIS.
Sarà una sfida dura, sia per le forze di polizia che per quelle dell'intelligence. Non è mai facile capire quale persona potrebbe compiere un attacco come a San Bernardino, a New York o in Florida, per esempio.
La sconfitta militare dell'ISIS sarà una liberazione per chi ha dovuto vivere sotto la sua tirannia. Ma potrebbe non essere la fine del terrore.
Credo che sia questo il loro disegno, puntare a scatenare il panico, così che la gente abbia paura di andare a Parigi, di prendere un aereo, di uscire di casa. Paralizzare l'economia, la politica, instillare paura nel cuore della gente.
L'effetto psicologico dell'idea che i terroristi siano tra di noi è già evidente quando prendiamo l'autobus o la metropolitana.
Ogni volta che ci muoviamo è umano chiedersi: questo treno salterà in aria? C'è una bomba sull'aereo? Attaccheranno questo ristorante?
Gli Stati Uniti e i paesi alleati possono distruggere le basi e le infrastrutture che l'ISIS ha in Medio Oriente. Ma le bombe non possono cancellare un'idea.
Gruppi come l'ISIS diffondono la convinzione che non ci sarà mai la pace finché la bandiera dell'Islam non sventolerà sulla Casa Bianca o sul Cremlino.
Non ci fermeremo e continueremo a lottare e vi combatteremo.
Forse ci stancheremo prima noi di combattere.
Dobbiamo capire che la lotta durerà una generazione. È come una super maratona, una vera sfida di resistenza.
Non è possibile che si arrendano e ci lascino in pace.
È una guerra che continuerà a lungo, forse per decenni.
Alla fine, ciò che combattiamo è un'ideologia. Le ideologie sopravvivono anche alla scomparsa dello Stato in cui sono nate. E questa sarà la parte più lunga e difficile di questa guerra.